Benvenuti all'inferno. No, non dovete ridere. Siete veramente all'inferno. In particolare, cercate di capire dove siete. Siamo in quel cerchio dove c'è Minos, che sta lì, orribile, ringhia. E quando un'anima dannata arriva da lui, gli racconta un po' tutto quello che ha fatto nella vita, e lui lo circonda, no? Tante volte, quanti cerchi l'anima deve andare. In particolare siete nel secondo cerchio dell'inferno. Ricordate chi c'è con voi nel secondo cerchio dell'inferno? Ci sono i lussuriosi. Quindi c'è Didone, c'è Cleopatra, credo che sia uno dei canti più belli, no? più romantici, più sentiti anche. Ci sono anche Paolo e Francesca, la storia degli amanti di Rimini. Francesca è sposata con il fratello di Paolo, però Paolo e Francesca scoppia l'amore fra loro e non riescono a trattenersi. E non riescono a trattenersi in un punto particolare. Dante glielo chiede e Francesca racconta, ricordate, Paolo è sempre allacciato a Francesca, non parla mai, Paolo piange soltanto. E Francesca gli dice: noi leggevamo un giorno per diletto di Lancelotto, come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scoloròci il viso, ma solo un punto fu quello che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso essere baciato da cotanto amante, e questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e tu lo scrissi, quel giorno più non vi leggemmo avanti. Ora, stasera parliamo di Lancelotto, lo conoscete, è uno dei cavalieri del tavolo rotondo. Parliamo di Ginevra, conoscete, la regina, la moglie di Re Artù. E poi parliamo del bosone di Higgs.
Posso?
Bosone di
Higgs? Scritto accanto a qui.
Sì,
non canto secondo.
Io ti cerco secondo. Il bosone di Higgs è il galeotto, è il libro che fa sì che loro cambiano da quel momento la vita, cambiano tutto quanto hanno vissuto fino a quel momento e cambiano anche una cosa fondamentale, in particolare cambiano la tavola rotonda. Vi ricordate perché? La tavola dei cavalieri di Re Artù era rotonda. Era rotonda per un motivo molto semplice. Re Artù non voleva dare a nessuno maggior peso che a un altro. Tutti i cavalieri erano uguali, e lui stesso era uguale ai cavalieri. I matematici direbbero che questa è una tavola completamente simmetrica rispetto alla rotazione del proprio asse. E i fisici direbbero, poiché l'importanza dei cavalieri non cambia se ruotate la tavola, che questa tavola è, che diciamo, l'importanza dei cavalieri è invariante rispetto alle rotazioni della tavola. Però vedete, nel momento in cui Lancelotto bacia Ginevra, tutto cambia. Questa simmetria non c'è più, perché lui diventa uno dei cavalieri diversi, il cavaliere diverso. Da quel momento inizieranno una serie di lotte fratricide che porteranno poi all'uccisione di Ginevra, porteranno alla dissoluzione del regno di Re Artù e ovviamente alla distruzione di tutti i cavalieri della tavola. Questa relazione tra una simmetria matematica come quella della tavola e un'invarianza della proprietà, come per esempio quella che fatto la grandezza e l'importanza dei cavalieri, è un esempio di una delle scoperte più profonde della fisica. Non fu scoperta da Einstein, fu scoperta da una donna, da Emmy Noether, che era tedesca, non ebbe mai un riconoscimento accademico ufficiale se non in tarda età. Per 7 anni lavorò gratuitamente. Einstein la considera la più grande matematica di tutti i tempi e certamente è stata una delle matematiche, delle fisiche matematiche più grandi del mondo. Emmy aveva un altro difetto, era pure ebrea, Nel 1933, lavorando in Germania, nel momento in cui il partito nazista salì al potere, fu costretto all'esilio e se ne andò negli Stati Uniti. Visse lì ancora per 2 anni e poi morì a causa di una ciste che gli era stata trovata e che non riuscirono a curare in modo corretto, diciamo. Ma anche negli Stati Uniti rimase una donna, lavorava a Princeton, ma a Princeton non era ben vista, perché era un'unica donna in un istituto di maschi. E lei aveva scoperto questa proprietà che vi dicevo prima, cioè che a una simmetria continua, si dice in matematica, corrisponde un principio di conservazione, corrisponde una invarianza, corrisponde cioè una grandezza che si conserva. Ne conoscete tutti almeno un esempio. Se voi prendete un sistema fisico sul quale non agiscono forze dall'esterno, l'energia di questo sistema fisico si conserva. La simmetria qual è in questo caso? Non è una simmetria geometrica, è una simmetria nel tempo. Il sistema si conserva uguale a se stesso. Bene, l'energia è appunto conservata. Ora, perché i fisici ci tengono tanto a trovare e a collegare questi principi di simmetria a dei principi di conservazione? Per due motivi. Uno, perché la simmetria tipicamente è correlata alla bellezza. Ma il motivo ancora più profondo è che la simmetria è correlata alla semplicità. Se io ho una tavola che è completamente simmetrica, uguale da qualsiasi punto io la guardi, non importa che io ne studi le proprietà ovunque sulla superficie, basta che io prenda una retta, la attraversi e so che tanto girandola verso le stesse proprietà, ho ridotto il problema da un problema a 2 dimensioni a un problema a 1 dimensione. È il modo con cui studiamo le stelle sono sfere di assi. Ma noi supponiamo che siano omogenee, supponiamo che siano isotrope, soprattutto perfettamente sferiche, e quindi le possiamo studiare su un segmento che va da A a B e possiamo risolvere le equazioni su questo segmento senza avere grossi problemi nell'affrontare il problema tridimensionale. Ora, la simmetria dà invarianza, ma come vi dicevo prima, l'acidotto rompe questa simmetria e la rottura di simmetria porta alla perdita dell'invarianza e dunque alla complessità. Ora, i fisici, come vi dicevo prima, si sono fatti un po' una malattia della ricerca della bellezza, della simmetria, della semplicità, ma in questo momento ci troviamo in una situazione piuttosto complicata, perché sappiamo che, sapete benissimo, che esistono almeno 4 forze fondamentali: la forza gravitazionale, la forza elettromagnetica, la forza nucleare debole, quella della radioattività, la forza nucleare forte, quella che spiega perché all'interno, perché i neutroni, i protoni se ne stanno insieme. 4 forze. Da dove spunta questo? Io sono nato il 4 aprile, quindi 4, infatti ci sono 4 forze, mi fa ovviamente piacere, però dal punto di vista fisico non ha nessun senso. Allora si cerca di semplificare, di ridurre, cioè, questa complessità a una semplicità che, tra parentesi, ricorda quella di un filosofo, uno dei primi filosofi presocratici, Parmenide. Vi ricordate Parmenide? Credeva nell'esistenza dell'essere, a cui tra l'altro attribuiva le proprietà di sfericità oltre che di unicità. L'essere era completamente simmetrico e dall'essere derivava sostanzialmente il mondo. Empedocle, un secolo dopo, invece, era già caduto nella complessità. Empedocle credeva all'esistenza di 4 elementi, che chiamava anche radici, ma chiamava anche dei, e dai 4 elementi, dalle loro contrapposizioni, derivava il mondo. Oggi, vedete, siamo appunto in questa situazione, ma vogliamo tornare, vogliamo riprodurre la situazione parmenidea attraverso quella che si chiama teoria del tutto, e questo si fa a sé. Mettere insieme tutte e 4 le forze è impossibile, bisogna iniziare dalle più semplici. Le più semplici e quelle che si assomigliano di più, nonostante questo appaia completamente assurdo come affermazione, è la forza elettromagnetica e la forza che regola, diciamo, la radioattività, quella che spiega perché i nuclei a un certo punto, i nuclei di una certa complessità a un certo punto si dividono in modo naturale. Ora, in tutta franchezza, queste 2 sono le forze che si assomigliano di più, ma sono veramente molto diverse. La forza elettromagnetica funziona a qualsiasi distanza. Se ho un elettrone carico che tengo in mano, qua ho una calamita, perché insomma il suo campo si estende sostanzialmente all'infinito, certo diminuendo, però dal punto di vista matematico è zero quando la distanza dalla sorgente è infinita. La forza nucleare debole invece spiega soltanto la radice, cioè perché il nucleo si spezza e una volta allontanato dal nucleo muore, è finita, zero, si ferma, se no non avrebbe niente a che fare l'uno con l'altro. Tra l'altro la forza elettromagnetica è condotta, è portata da quello che si chiama fotone, è una particella di cui è composta la luce. La forza invece nucleare debole è composta da particelle, è portata da particelle che hanno una massa che è 90 volte la massa del protone, mentre invece la luce, come sapete, non ha massa, il fotone non ha massa. Quindi come posso unificare, cioè pensare che siano la stessa cosa, una forza che è portata da un oggetto che non ha massa e una forza che è portata da un oggetto di massa enorme, 90 volte il protone, significa che è pesante come uno degli elementi più pesanti della tavola periodica. Ecco, Galeotto fu Higgs. Higgs fa questo. Higgs si inventa, studia il problema e cerca di capire perché il fotone non ha massa. Esiste forse una proprietà della forza elettromagnetica riconducibile a una simmetria che fa in modo che obbliga il fotone a non avere massa? Sì, scopre una simmetria che non è l'invarianza nel tempo, non è l'invarianza per traslazioni, non è l'invarianza per rotazione, è una cosa oggettivamente complessa, dopo se avete voglia ne parliamo. Si chiama invarianza di Gojo, invarianza di Gauge, a seconda che uno la prenda all'inglese o alla francese. Fatto è che questo tipo di invarianza imposta al campo elettromagnetico determina il fatto che il campo magnetico abbia una particella associata, il fotone che lo trasporta, di massa zero. E allora dice X, ma se io invento un meccanismo per cui questa stessa invarianza è applicabile anche alla forza nucleare debole, forse riesco a unificare le due cose. E poi pensa, ma non posso farlo perché la forza nucleare debole ha dei vettori che sono 90 volte il protone. E quindi, quindi devo inventare un modo per togliergli questa massa. Questo è il meccanismo inventato da Higgs. Higgs si inventa un meccanismo che toglie la massa ai bosoni vettori.
La toglie fisicamente o è una ipotesi matematica?
Al 19° minuto rispondo. E in questo modo unifica le forze. Pensate alla pazzia del tutto. Ho il mondo che è fatto in un certo modo, ma io voglio, per ragioni di simmetria, di bellezza e di semplicità, che sia fatto in un altro. Quindi mi invento un meccanismo che trasforma il mondo che vedo nel mondo che vorrei. Tra parentesi, questo ci viene anche di speranza per il futuro, chiusa parentesi. Lo fa e il mondo gli dà retta. Facendo gli esperimenti si vede che è così. Esiste un meccanismo di Higgs che funziona esattamente in questo modo. Ma vi ricordate l'altro elemento chiave dell'episodio di Paolo e Francesca? Loro sono lì che si amano, evidentemente si stanno innamorando dal tempo, si frequentano, resistono, ma cavolo, c'è un punto che dice, quando leggono che lancia il nostro pace, il viso così molto desiderato, Ginevra, ok, non ce la fanno neanche loro, e da quel momento il mondo cambia. È un punto quello che fa cambiare il mondo. Anche in fisica succede che a volte un punto, qualcosa, un parametro, basta una variazione che qualcosa cambia. I sistemi che sono soggetti a variazioni del genere si dice che subiscono delle variazioni di fase, l'acqua è una di queste variazioni. Quando la temperatura, avete dell'acqua priva di sali minerali, quando la temperatura scende sotto gli 0 gradi centigradi, l'acqua inizia a solidificare, quella è una tipica transizione. Lo stesso quando l'acqua bolle a 100 gradi a pressione atmosfera. Quella è una transizione di fase. Non serve un insieme complesso di parametri, no, ne basta uno. È un punto quello che separa il mondo di ieri dal mondo di oggi. Come è stato per Paolo e Francesca e come è stato per le forze descritte da X. Sostanzialmente quello che lui ci racconta è questo. Vedete, oggi noi vediamo quattro forze, ma in passato c'è stato un momento, circa 10 almeno 10 secondi dopo il Big Bang, quindi un decimo di miliardesimo dopo il Big Bang, in cui la temperatura era così alta che in qualche modo il livello dell'energia era superiore a quello del campo che lui si è inventato, a quello del suo meccanismo. Era come se ci fosse molta acqua, ok? Pian piano che l'universo si espande, l'acqua cade ed emerge come delle montagne nell'universo, in qualsiasi punto dell'universo emerge un campo che si chiama appunto campo di Higgs, interagendo con il quale le particelle acquisiscono massa. Come dire, ha inventato Atlantide alla rovescia, ok? Tornando ancora più indietro nel tempo, l'idea, procedendo su questo, su questa linea di pensiero, l'idea è che possa esistere un momento, un istante, una transizione in cui la forza forte, quella nucleare forte che tiene i neutroni e i protoni dentro, si unisca con quella elettrodebole, e poi ancora più vicini a uno stato ancora ipotetico, quello del Big Bang, le quattro forze diventino un'unica forza completamente simmetrica, completamente sferica, come Parmenide sosteneva 2500 anni fa. Ora, tutto questo sembra un racconto, secondo me, bellissimo, divertente, però è anche totalmente folle. Ora, sarebbe totalmente folle se gli esperimenti non ci dessero diabolicamente ragione. Perché è vero che la meccanica quantistica, che è la teoria su cui, diciamo, in cui si innesta questo tipo di ragionamento, è la teoria che ha il più alto grado di precisione teorico-sperimentale mai riscontrato nella storia dell'uomo. Ma è anche vero che la forza di gravità e la meccanica quantistica ancora non sappiamo come farla incontrare da questa parte. Le due teorie sembrano essere incompatibili fra loro. Quello che vi serve, forse Ilaria ci penserà nel prossimo futuro, è invitare Carlo Rovelli, per esempio, a raccontarci di come lui pensa, forse folle quanto X, a mettere insieme questi due pezzi di realtà che altrimenti insieme non ci stanno. Finire le mie 15.